Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Nuovi cambiamenti in arrivo per la scuola. Se hai il 5 in condotta, vieni bocciato.
Sia alle secondarie di primo grado sia alle superiori, con il 5 si verrà automaticamente bocciati. L'insufficienza si avrà per mancanze disciplinari gravi e reiterate nel corso dell'anno. Alle superiori il 6 in condotta comporterà un debito formativo da recuperare con una prova di educazione civica.
Abbiamo sentito di troppi comportamenti indisciplinati fuori dei canoni negli ultimi tempi e quindi è giusto che gli alunni siano chiamati a riflettere sulle loro responsabilità.
Multe fino a 10.000 euro per le aggressioni al personale.
In questo blob di news preso da varie testate, News 5 mi sembra sia, parla Antonello Giannelli, che è presidente dell'Associazione Nazionale Prestiti. Si parla di quella che è la notizia del giorno per quanto riguarda gli studenti. La Camera è stato approvato in via definitiva il DDL che definisce che il voto in condotta diventa decisivo ai fini della bocciatura. Con il 5 in condotta non ci sono santi, si viene bocciati. Con il 6 sì, si passa, ma si è sottoposto a una sorta di esame di educazione civica, si parla con la commissione, insomma si è attenzionati. Questa è una stretta che avevamo più volte annunciato, di cui avevamo parlato, temuta, ma a questo punto operativa. Come cambieranno le cose? Beh, cambieranno che non sarà più una passeggiata anche essere sospeso per un paio di giorni, perché non è che si sta a casa, si sta a scuola a fare delle attività però specifiche. Sopra due giorni si va addirittura in delle strutture convenzionate nella scuola a fare una sorta di volontariato. Insomma, nulla è lasciato più all'approssimazione. Gli atti di bullismo, gli atti di violenza vengono tutti considerati come atti irregolari e contribuiscono a questo voto in condotta. E il voto in condotta non è più indifferente, fa sì che uno perda l'anno. Anche l'aggressione ai professori vengono sanzionate duramente. Oltre al risarcimento dei danni è previsto anche un pagamento di una somma può arrivare anche a 10.000 euro. Se il vostro pargoletto insulta, mette le mani addosso a qualcuno che fa parte del personale scolastico, rischiate di pagare anche 10.000 euro di multa. Quindi sarà più difficile che le persone poi, i genitori vadano a protestare a scuola perché ha maltrattato il proprio bambino che ha soltanto un po' vivace. Poi ci sono anche, diciamo, altri provvedimenti sul voto, ma questo ci riguarda fino a un po' che tornano i giudizi sintetici alle scuole primarie: bello, sufficiente, ottimo, gravemente insufficiente. Restano i voti nelle superiori e nelle medie. Le sospensioni, dico, fino a due giorni avranno un'attività di analisi del comportamento scorretto, sopra due giorni sarà proprio il volontariato in strutture convenzionate. È chiaro che per molti viene salutata finalmente come una scelta di pugno duro nei confronti delle irregolarità, le occupazioni verranno anche quelle sanzionate, andranno a incidere sul voto in condotta, dovranno risarcire la scuola per i danneggiamenti. Naturalmente c'è chi dice che questo è un provvedimento retrivo, un provvedimento che in qualche maniera viola le leggi essenziali. Ho letto che sul manifesto Daniele Novara, quel pedagogista di cui parlammo qualche settimana fa, che ha fatto una sottoscrizione, una petizione per togliere il telefono cellulare alle persone sotto i 14 anni, si è pronunciato, dice che è una cosa indegna. L'occupazione secondo lui è un gesto d'amore verso la scuola, andrebbe gratificata, premiata e non punita, e si augura che un gruppo di giuristi si metta a disposizione degli studenti per difenderli da queste inique sanzioni. Detto questo, ci importa fino a un certo punto, perché il commento è inutile visto che ormai è passato, cioè sarà difficile poi l'applicazione totale. Vorrò vedere, una famiglia dovrà pagare i 10.000 euro perché il figlio è stato riguardoso verso l'insegnante, quando li paga? Per ricorsi, avvocati, proteste, battaglie civili? Comunque l'importante sia stabilito un principio. Non ho nessuna simpatia per i governi conservatori, ma però devo dire che questo è almeno un tentativo di arginare un fenomeno che affonda le radici nel costume, nell'organizzazione familiare, in un senso generale di considerazione di istituzione scolastica, ma perlomeno pone un limite. Se sbagli, se contravvieni alle regole, paghi, e paghi anche duramente. Dico, detto questo, oggi piacerebbe fare una sorta di esperimento col pubblico, che so che su questo è molto sensibile. Immaginate che questa legge sia applicata al momento in cui voi avete frequentato la scuola. Beh, quanto avreste rischiato? Quanto avrebbe dovuto pagare il vostro padre, vostra madre alla scuola? E quanto avete danneggiato per meritarvi appunto le sospensioni, sopra 2 giorni di sospensione, il volontariato in strutture sociali? Io cerco in qualche maniera, con fantasia naturalmente, in maniera del tutto irrazionale e ironica, di darvi la pena alla luce di quello che leggo, le anticipazioni sul DDL. Voi dite un po' cosa avete fatto a scuola per meritarvi tanto. L'abbiamo già fatto in passato, quindi vi diamo un segnale di quello che già voi avete confessato di aver fatto ai tempi vostri. Tempi vostri possono essere i tempi non immediatamente prossimi. Qualcuno che ha fatto le scuole 7, 8, 10 anni fa, ma anche 20 anni fa, 30 anni fa, che più nella media, ahimè, dei nostri ascoltatori. 800 24 00 24.
Quando ero giovane, seconda media, avevo questo insegnante insopportabile che secondo me è un altro mio compagno, ci aveva preso di mira. Gli abbiamo sputato sulla maniglia della sua macchina.
Io anche ho superato il limite, ho 54 anni, gavettoni di sterco o scrutini ascoltati tramite una microspia piazzata nell'aula magna, allora si chiamava così.
Un mese assente per malattia, entro in classe, prima essere interrogato io. Comunque mi mette 2, io prendo il diario, lui mi dice vado a prendere il diario 2, io mi ricordo che mi giro, prendo il diario, l'ho guardato e ho detto adesso glielo tiro in faccia, e ho preso, glielo tirato in faccia, ma è stato un gesto istintivo.
Leggo oggi dei commenti il DDL, dicono ma sono aumentate del 110% nell'ultimo anno le aggressioni scolastiche, i gesti diciamo di insubordinazione. Ecco, queste sono testimonianze di ascoltatori che avranno di media dai 50 ai 60 anni, quindi c'è sempre stato diciamo un atteggiamento a volte ribelle e anche virulento nei confronti degli insegnanti, dell'istituzione scolastica. La vera profonda differenza è che oggi questi episodi vengono certificati, sono gesti epici che le persone immobilizzano, cristallizzano nel loro smartphone e fanno circolare, e quindi se ne viene a conoscenza. C'è una maggiore circolarità di notizie, non sarebbe manco stata considerata notizia 30 anni fa un ragazzo che ha un atto di forte indisciplina, che compie atti di bullismo, figuriamoci, ma chi mai se ne sarebbe. Oggi c'è una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità, e da un altro punto di vista c'è una maggiore diffusione anche capillare, anche di gesti minimi che diventano poi paradigmatici, poi dicono ma questo succede ovunque, è successo anche nell'altra scuola. Quindi 800 24 00 24, vorrei innanzitutto il racconto dei vostri trascorsi turbolenti a scuola per capire quanto vi sareste meritato il rigore di questo DDL. Poi piacerebbe capire quando il voto in condotta, l'insufficienza in condotta era veramente il discrimine che causava la bocciatura. Io ho fatto tutte le mie scuole in un periodo in cui se prendevi il 7 in condotta già bastava, veniva considerato insufficiente, e mi sembra l'insufficienza in condotta portava alla bocciatura. Però non ho mai visto nessuno bocciato per il voto in condotta. Quindi 800 24 00 24, tiriamo fuori le vostre storie.
Durante la lezione la prof stava o interrogando o spiegando, eravamo tutti zitti, belli, tranquilli. Niente, i ragazzi dietro hanno formato una P con del fil di ferro e l'hanno scaldata, l'hanno presa con, mi sembra che abbiano usato il compasso come pinze, e l'hanno scaldata con l'accendino, la P è diventata rovente, e il ragazzo, questo ragazzo Paolo che era seduto davanti, si è visto da dietro, si è visto arrivare quello dietro che gli ha messo la P sulla parte posteriore del collo, l'ha marchiato a fuoco, praticamente gli ha lasciato questa P una trentina di secondi, tempo di sentire la carne, la cizza sfrigolare, tempo di sentire l'odore di carne bruciata.
Non bisognerebbe ridere di queste cose, ma come si fa a non ridere? L'ascoltatrice riferisce un fatto di un ragazzo marchiato a fuoco come se fosse un bovino. Fanno una P di fil di ferro, la scaldano con l'accendino e usando un compasso come manico lo marchiano a fuoco durante l'ora di lezione. Ecco, oggi come avrebbe applicato il ministro Valditara la marchiatura a fuoco? Ma secondo me è un episodio gravissimo che va oltre 2 giorni di sospensione, quindi diciamo una attività coatta, obbligatoria di volontariato in una struttura convenzionata. Ma dove lo mandiamo a lavorare uno che marchia a fuoco un compagno? Ma non so, un allevamento di bovini, almeno in un allevamento di bovini saprebbe esattamente se si marchiano ancora gli animali a fuoco, ma non credo che si marchino. Però visto che il suo gesto ricorda una usanza abbastanza arcaica di segnatura del bestiame, lo manderei a lavorare in un allevamento di bestiame. Paolo da Ravenna, buongiorno, prima telefonata.
Salve, buongiorno. Volevo solo portare la mia piccola testimonianza. Io ho 53 anni, quindi mi sono diplomato nel 90 e già all'epoca noi avevamo che chi aveva 7 in condotta veniva rimandato in tutte le materie, cioè bocciato. E
sì, ma lei mai visto nessuno classe... bocciato? Perché anch'io lo sapevo, anche a miei tempi era così. Però sì. Non ho mai visto nessuno bocciato.
Allora, io le dico, posso solo portare la testimonianza che nella mia classe, nel primo quadrimestre, a 4 miei compagni fu dato il 7 in condotta, quindi con l'avvertimento che se l'avessero poi confermato anche nel secondo quadrimestre venivano bocciati, insomma, ecco. E quindi fu proprio un avvertimento di provare a comportarsi un po' meglio rispetto al primo quadrimestre. Quindi non vedo tutta questa problematica per questa nuova legge. Anzi,
no, io non mi stupisco, non mi stupisco affatto. Sono sopravvissuto in una scuola che questo accadeva. Allora era il 7 in condotta, addirittura adesso è il 5. Il 6 diventa una zona liminare in cui bisogna fare delle verifiche, un esame di educazione civica, adesso non ho ben capito cosa gli fanno. Vedono un pochino se è più di là che di qua. E col 5 no, col 5 non si passa, però noi col 7. Il 7 già viene considerato un elemento tale da farci ripetere l'anno. Grazie Gabriele da Livorno.
Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Le racconto questo fatto goliardico che è successo in quinta liceo. Avevamo un professore dal primo anno di educazione fisica che era molto rigido e sempre ci brontolava per l'abbigliamento, ci faceva sempre fare un sacco di fatica. Noi avevamo
al tempo perché brontolava? Perché non venivate con la tuta e le scarpette, venivate vestiti come stavate? Questo
no,
era il problema.
La tuta non era proprio ordinata, non era quella giusta, le scarpe non andavano bene per la superficie, era proprio il classico rompiscatole seriale. E noi avevamo covato un po' di rancore nel corso degli anni e l'ultimo giorno di scuola, prima della maturità, alla fine a chiusura, abbiamo riempito dei palloncini d'acqua e le abbiamo fatto la doccia.
Ah, proprio un gavettone.
I gavettoni, classici gavettoni. Presi tutti e quattro, eravamo...
Ci sono state conseguenze al tempo, perché oggi sarebbero state senz'altro. E cosa è successo?
Ci presero, eravamo in quattro... e ci portarono in presidenza con la minaccia di non effettuare l'esame di maturità perché avremmo subito una sospensione di vari giorni. Quindi un po' terrorizzati abbiamo chiesto scusa al professore, ci siamo umiliati di queste scuse.
Ma, vanno perdonate.
E poi alla fine è finita a cappuccino e brioche, ci siamo presi un giorno di sospensione con obbligo di frequenza. E è finita così. Però in merito a questa legge, secondo il mio modesto parere, sarebbe più sano ripristinare la naia più che altro per questi giovani ragazzi, perché quell'annetto...
questa è un'altra trasmissione. Sì, questo è, diciamo, solletica molte persone, anche diciamo di area governativa, ripristinare la naia. Però abbiamo già fatto trasmissioni, è tecnicamente impossibile, soprattutto antieconomico. E non credo che servirebbe a molto, perché queste sono situazioni che si svolgono in periodo pre-naia, sono ragazzi che la fanno dopo la naia, quindi è inutile fargliela far dopo quando già si sono scatenati. Come fare una naiina, non so, ai tempi della scuola materna probabilmente, se questo è il principio. Ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa, tra poco. Ah.
blog.
In seconda media ho fatto un disegno in bianco e nero, il professore di disegno dice dovresti colorarlo. Ho detto non ci penso neppure, fa che cazzata che hai fatto. Mi è scattato il tiro, l'ho spinto per terra, ho preso la sedia, gliela stavo, magari gliel'avrei anche rotta in testa, non lo so, è svenuta la mia compagna di banco, mi sono fermato.
Sarò stata in terza e quarta liceo, anni 70, e questo ragazzo del primo banco ha portato a scuola una pistola, l'ha puntata, appoggiata sul banco, puntata verso l'insegnante, e l'insegnante è andato a chiamare il preside e questo ragazzo con la pistola ha chiuso il preside nello sgabuzzino delle scope.
Oggi sarebbero titoli di prima pagina, ma come ho detto, nei decenni precedenti non si dava grande valore di cronaca a questi episodi. Non so dirvi perché, non ve lo so spiegare, perché oggi è cambiata anche la maniera e l'attenzione, la sensibilità, è cambiato lo stile del giornalismo, o perché vengono considerati fisiologici all'interno di un sistema scolastico in cui è logico che ci fossero delle persone con della minor capacità di gestire e di tollerare e di stare alle regole di un sistema, quello scolastico, quindi faccia parte di un fisiologico elemento di trasgressione, non faceva notizia. Ma pensate, un ragazzo porta la pistola a scuola, la punta al professore, sequestra il preside dentro uno sgabuzzino, cioè ci sono dei reati da arresto immediato, ma allora probabilmente succedeva poco e niente, c'era un chiarimento con le famiglie, ci si aggiustava e si tirava avanti. Invece mi piace capire, alla luce del nuovo DDL che stabilisce regole più rigide per sanzionare i comportamenti irregolari, atti di bullismo, atti di violenza nei confronti del personale scolastico, occupazioni, insomma la condotta diventa un discrimine, una situazione discriminante per il profitto scolastico. Se ti comporti male, ripeti l'anno, vieni bocciato. Alla luce di questo vorrei capire come accadeva in passato e quali erano allora, diciamo, i risultati di una scuola che anche allora aveva questi strumenti, aveva strumenti più o meno analoghi, ma non sempre li usava in maniera efficace. Giampaolo da Brescia, buongiorno.
Buongiorno, la seguo spesso, complimenti per la trasmissione. No, niente, dicevo, non trovava chi era stato bocciato per il 7 in condotta, io lo fui. Perché ho divelto una porta degli spogliatoi e dei bagni e mi diedero 7 in condotta e non fui ammesso agli esami di terza media.
Ma, diciamo, l'atto teppistico quando avvenne? Nell'ultimo quadrimestre, in prossimità dell'esame finale o all'inizio,
esatto,
dell'anno?
E la bidella mi dice non si apre questa porta. E io ho detto non c'è problema, gliela apro io. E infatti è successo questo.
La divelta?
Sì.
Ma la divelta danneggiandola o semplicemente alzandola e aprendola?
L'ho danneggiata.
Ah, l'ha danneggiata, ha fatto il super maschio che sfonda le porte e gliel'hanno fatta pagare, ripetuto l'anno. E veniva considerato, diciamo, un provvedimento accettabile, giusto? Qualcuno protestava? I suoi genitori cosa hanno detto?
I miei genitori e il mio papà è andato a sistemare la porta, ha fatto questo perché, ecco. E no, io credo.
Però
che
non è servito a nulla, non è stato perdonato,
non
è, per, diciamo,
no,
l'umarellata del padre, riparatoria, niente, no, lo so.
No, però le dico in verità che ero un ragazzino un pochettino non disturbato, però insomma abbastanza così. E forse le dico che da un certo punto mi ha fatto bene.
Ha riflettuto su questo gesto, data la punizione.
Esatto, per me dopo all'interno mio, dentro di me, ho capito che non potevo agire o fare come stavo facendo in quel periodo, diciamo.
Quindi lei adesso, per quanto sia empirica, è la prova che alla fine questo sistema funziona, che poi se viene applicato una persona poi ci pensa due volte, ha un anno per riflettere, dice guarda quanto sono stato coglione, sto ripetendo un anno per una cazzata che ho fatto magari senza pensarci. Interessante. Eugenio da Bologna.
Salve, buongiorno. No, io tempo fa, nel 77, alla maturità scientifica andrei a vedere i quadri e c'era scritto non ammesso perché avevo il 7 in condotta.
Non era stato preavvertito, è stata una sorpresa?
No, sorpresa.
Non e cosa aveva messo, fatto poi, per aver sette in, cosa per aver sette in condotta
no,
che aveva fatto?
Al tempo facevo sport in maniera seria e avevo accumulato 460 ore d'assenza. Vabbè, ma nessuno mi, insomma non ero quasi mai a scuola, tranne poi però da aprire in avanti essermi messo sotto di buona e avevo tutte sufficienze, per cui poi andammo a parlare col preste con mio padre e la cosa rientrò dopo una settimana di discussione, poi alla fine per cui fui ammesso, però formalmente nel quadro davanti a tutti andai lì e avevo sette in condotta, non ammesso.
Quindi le hanno voluto dare, diciamo, un segnale di avvertimento, l'hanno fatta spaventare e poi hanno fatto retromarcia, ecco, per farle capire che non andava bene. Non so se quanto questo possa essere legale, una volta usciti i quadri, i fatti verbali, come fanno a tornare indietro? Poi magari c'è stata una contestazione e l'hanno accettata come tale. Sentiamo Maurizio da Milano, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. Allora, io racconto un episodio che è accaduto in quarta superiore. Io andavo a scuola in un istituto industriale a Piacenza e avevamo un bidello di quelli spioni, ma di quelli che dicevano il professore chi faceva le cose e poi a volte prendeva le note per colpa sua. Aveva il vizio nel pomeriggio, perché adesso andava a scuola anche al pomeriggio, di addormentarsi nel suo gabbiottino in una colonna. Noi abbiamo buttato all'interno un fumogeno, abbiamo chiuso la porta e praticamente poi dalla finestra lo guardavamo picchiare contro la porta per uscire da questo gabbiottino con tutto il fumo.
Beh, diventava una camera a gas il gabbiotto a questo punto, rischiate di soffocarlo, lo avete affumicato.
Ha aperto la finestra, usciva la finestra, era anche coreografico, era anche bello all'epoca da vedere, praticamente nessuno, ovviamente perché tutti consapevoli e omertosi, nessuno ammise la responsabilità. Prendemmo 3 giorni di sospensione con l'obbligo di frequenza, oltre ovviamente dei cazziatoni giganteschi poi dai genitori, perché poi alla fine il vero problema secondo me è questo, che manca, una volta c'era il supporto e c'era il rapporto tra scuola e genitori, adesso invece questo viene un po' a mancare.
Sì, qui sono gesti di teppismo, fanno parte di una sorta di epica scolastica in cui ci si sente di fare dei gesti di questa portata perché si prova anche se stessi nel brivido di andare contro l'autorità costituita. Il fumogeno è una cosa pesante perché è un gesto pericoloso, però posso dire ho fatto di peggio ai miei tempi, quindi posso capire esattamente che questo può accadere. Oggi i vostri genitori avrebbero pagato 10.000 euro di multa sicuramente per un tentativo di trasformare in scamorza affumicata un bidello, si meritava almeno 10.000 euro di sanzione secondo me. Sentiamo Dario da Teramo.
Buongiorno, io sono io ho fatto la scuola all'estero in Inghilterra per essere esatto. Io adesso ho 63 anni, quindi ho frequentato la scuola superiore negli anni 70, ma io adesso insegno presso un liceo. Io vedo che i ragazzi non hanno alcun senso dell'autorità. Cioè, il professore è una persona che sta lì quasi per obbligo, per fare un favore. Io credo che l'autorità va imposta diversamente, non solo col voto di condotta, ma anche attraverso altri gesti. Io credo che si dovrebbe iniziare dalla divisa, ma non perché vogliamo i ragazzini come militari, ma per dar loro il senso che non sono liberi nemmeno di portare l'abbigliamento che vogliono. Oggi abbiamo ragazzi che vengono quasi svestiti. Questa è autorità, questo senso di autorità.
Una scuola con con un'impronta di tipo militare, ragazzi con la divisa, il professore graduato, il preside, un ufficiale superiore e via dicendo. Però questa è una caserma, non è una scuola. La divisa scolastica ha un senso, almeno aveva un senso secondo me. E pareggiava quelle che erano disuguaglianze sociali, non tutti potevano permettersi di vestirsi alla stessa maniera, con la divisa erano tutti uguali. Mi sembrava ottimo da questo punto di vista come sistema, visto in questa ottica, cioè si mettono tutti un abito omogeneo, c'è senso di appartenenza alla scuola, si portano i colori della scuola, come Harry Potter che portava il maglioncino dragon d'oro, ecco queste cose qua. Non vedo la divisa con i draghi, non li vedo come marmittoni, sarebbe un altro discorso. Lo vedo perché evitare, si evitano anche atti di bullismo. Il ragazzo che non ha gli abiti alla moda o non può permettersi un abbigliamento che venga considerato da classe giovanile vincente, perlomeno da quel punto di vista non si sente inferiore agli altri. In questo avrebbe un senso, secondo me, ma non come strumento repressivo. Quando metti la divisa, coglioni rimangono e incapace rimane il professore se non riesce a mantenere la disciplina. Ci fermiamo ancora per il traffico.
Un compagno che aveva una situazione familiare abbastanza difficile, comunque ha portato in classe un coltello. Avevamo tanti ragazzi che venivano da altri paesi, quindi là risse, cazzottate.
Praticamente avevo un professore che era un condensato di antipatia e di anche maleducazione, con anche una certa tendenza al bullismo. E il mio superare il limite è stato circuirgli la moglie. Era consapevole di un corteggiamento in piena regola, ma che non che ci fosse dietro lo scopo della vendetta.
Beh, c'è da dire che non so quanto possa essere sanzionata la trombatura della moglie del professore, o viceversa, del marito della professoressa, che può essere la stessa grave attentato alla unità familiare, l'integrità familiare della classe docente. Bisognerebbe pensare a una clausola accessoria oltre 10.000 euro per le lesioni fisiche, per le aggressioni, anche per le lesioni nell'amor proprio, nella propria sfera affettiva. Devo dire che la fantasia degli episodi supera gran lunga quello che secondo me è la realtà, in molti casi, però tendo sempre a prendere per buono quello che dicono gli ascoltatori. Intanto ringrazio Gianmarco Ferronato e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Continuiamo con i nostri ascoltatori, ci danno dei brandelli di scuola d'antan, di scuola di qualche decennio fa, diciamo, probabilmente, pochi o tanti che siano, però già dall'idea che in realtà tutta questa degenerazione nel costume, nell'atteggiamento degli studenti sia un po', diciamo, più che altro un elemento suggestivo. Da quello che sento, da quello che mi stanno raccontando, c'è sempre stato, diciamo, una tensione piuttosto accesa tra corpo docente e studenti. Adesso ci sono anche gli strumenti per sanzionarlo, adesso si può vedere veramente che ci abbia il coltello alla parte del manico. È giusto che imparino gli studenti, che ce l'hanno i professori. Marco da Crema, buongiorno.
Buongiorno.
Ascolto.
Allora, io sono stato bocciato in seconda elementare. Venivo da un paesino di montagna dove eravamo veramente dei selvaggi. E mi sono trasferito in città dove c'era una scuola molto molto rigida, stiamo parlando della fine degli anni 60, e niente, io non riuscivo neanche a stare seduto più di mezz'ora sulla sedia, avevo un professore che mi metteva sempre in punizione, e alla fine dell'anno mi hanno bocciato. Avevo tutti i voti positivi, ma mi hanno bocciato per il 7 in condotta. È stata la mia salvezza, sinceramente, perché ho cambiato professore, maestro, diciamo, ho trovato una persona che mi ha saputo prendere per il verso giusto, e io da lì allora sono andato benissimo, non ho mai più avuto problemi, mi sono comportato in maniera adeguata, e quindi non vedo questo trauma da bruciatore.
Mi viene a pensare, diciamo, il clima arcaico in cui negli anni 60 ancora stava la scuola italiana. Il professore non si era minimamente accorto, o non voleva accorgersi, o aveva proprio quello come motivo di astio nei suoi confronti, del suo disagio sociale. Veniva un ambiente sociale meno strutturato, meno civilizzato, diciamo, rispetto ai ragazzi di città, e si trovava a disagio. È logico, andava semplicemente aiutato. Invece lo rendeva ancora più infelice, emarginandolo per la sua diversità rispetto agli altri, che erano tutti ragazzi che avevano vissuto in ambienti diversi. C'era un accanimento nei suoi confronti.
Le dico, è stata la mia fortuna, perché ho cambiato
scuola.
Maestro, no, sempre la stessa scuola. Ho cambiato maestro, ho trovato un maestro con la M maiuscola, e mi ha cambiato da così a così. completamente.
Bocciare un bambino per voto in condotta in seconda elementare mi sembra una follia, però questo accadeva. Noi abbiamo vissuto una gioventù in anni abbastanza selvaggi, abbiamo fatto più trasmissioni quando era normale, diciamo, usare oggetti contundenti come strumenti di correzione nella scuola italiana e nessuno protestava. Fabio da Lecco.
Sì, pronto. Io volevo solo dire che il conflitto con i docenti ce l'avevamo anche noi. Io sono del 1954, per cui parliamo degli anni 60, ma sostanzialmente si risolveva con questioni goliardiche. Noi per esempio avevamo un professore di filosofia col quale non ci trovavamo d'accordo, che ci stressava abbastanza, e a un certo punto abbiamo preso il registro di classe e gli abbiamo fatto una nota a lui. Ci abbiamo scritto: il professor XY continua ad annoiare la classe con le sue insulse chiacchiere e verrà riammesso solo se presentato dai genitori, cioè accompagnato dai genitori.
Quali conseguenze ci sono state?
E non l'hanno presa benissimo, comunque ci siamo beccati un paio di giorni di sospensione, però quello che voglio dire è che non era la normalità, cioè nessuno ci sarebbe pensato di alzare le mani su un professore. Io credo che il problema di fondo sia che oggi le famiglie reagiscono in modo diverso, quindi il ragazzo sa che qualunque cosa lui faccia a scuola la famiglia sta con lui, mentre noi eravamo consapevoli che se fossimo andati oltre un certo limite nel nostro comportamento a scuola la famiglia non sarebbe stata con noi, ma anzi magari ne avremmo prese anche un rincaro di dose. Quindi secondo me è un po' quello.
Con questo con lei chiudiamo. Sarebbe Giuseppe da Rimini, che ha avuto un procedimento legale proprio perché un professore Carogna di matematica lui lo aveva insultato, quindi fu denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Gli strumenti c'erano, ci sono, ci saranno tuttora, ma non credo questo cambi radicalmente poi l'atteggiamento nel rapporto fra ragazzi e professori. Ci sentiamo domani.